Allora, invece, adesso andiamo ad affrontare uno dei temi clou, appunto, della conferenza, che è il TTIP, il Trattato Transatlantico. Ne parliamo con Alessandro Mostaccio, che è segretario generale nazionale dell'Associazione Movimento Consumatori, che è, diciamo, l'unica associazione dei consumatori italiani ad aver aderito alla campagna Stop TTIP italiana. E a lui, appunto, chiediamo in questo intervento un po' di spiegarci che cos'è questo TTIP e i suoi fratelli CETA e TISA, e che cosa potrebbe succedere se venissero approvati.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Mi fa piacere perché, appunto, abbiamo il Movimento Consumatori, è l'associazione che io rappresento, e appunto siamo l'unica associazione nazionale riconosciuta che abbia deciso di fare un pezzo di strada con la campagna Stop TTIP. Vi racconto, non sono un tecnico, sono il legale rappresentante dell'associazione, però ho avuto modo di guardare questo l'evolversi di questo trattato. Anzi, facciamo un passo indietro, va, diciamo così. Comunque, sì, il mio punto di osservazione è particolare, perché come legale rappresentante di un'associazione di consumatori iniziamo a vedere, a guardare questi tentativi di riorganizzare i rapporti commerciali e non solo nel mondo tra i paesi da un'angolazione particolare. Qui nel titolo ho visto che sono citati sia il TTIP, sia il CETA, sia il TISA. Due parole, cos'è successo? Ci provo, non è il mio lavoro, ho una formazione giuridica, sono un avvocato, ma negli ultimi anni vuol dire da quando a Genova sono state soffocate i movimenti no global nella versione di lotta che all'epoca si era adottata, quando è stato soffocato anche nel sangue con la repressione. Si è assistito da parte dell'istituzione internazionale a un cambio di rotta, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha smesso di essere il punto di riferimento, l'istituzione deputata a livello mondiale a gestire come parte ONU, no? WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il commercio internazionale, è stato scavalcato, quindi un'architettura che vedeva appunto l'Organizzazione Mondiale come baricentro, e le grandi potenze hanno iniziato a cercare di chiudere accordi tra di loro bilaterali o trilaterali o plurilaterali, ma diretti, senza passare più dall'Organizzazione Mondiale. E qui la nascita di tanti trattati, alcuni dei quali sono oggetto anche dell'incontro e approfondimento di oggi. Trattati sui servizi come il TISA, o trattati che prendono il loro nome, il loro acronimo dagli stati che vengono riguardati. Il CETA riguarda l'Unione Europea e il Canada. Normalmente sono trattati sempre di liberalizzazione, di semplificazione, di omogeneizzazione, di cosa? Di quello, tutto ciò che si può liberalizzare, il commercio, i servizi, le attività produttive. Però man mano si sono aggiunti altri temi, tipo i servizi pubblici, si è andati praticamente a cercare di occupare tutto l'occupabile. E il TTIP, questo trattato transatlantico di investimenti, investment and partnership, è una partnership. In questo caso una partnership tra Unione Europea e Stati Uniti, che dovrebbe dare la spinta a queste due grandi potenze economiche a uscire dalla crisi, secondo chi è. Però fatto sta che questo trattato in particolare si inizia a lavorare per costruirlo già a giugno 2013. E la cosa un po' particolare è che se abbiamo spostato il baricentro dall'Organizzazione Mondiale del Commercio ai rapporti tra due UE, tutto sta su qual è il livello di pubblicità, di trasparenza e di partecipazione. perché se la partecipazione avviene per canali istituzionali, per quanto discutibile è un conto, ma se salta anche quello, per cui di fatto abbiamo due task force, una americana, l'altra europea, che si incontrano, non mi ricordo più se siamo arrivati a 12 round, quanti siamo, di confronto, con una cadenza che più o meno, per darvi un'idea, di un mese e mezzo, due mesi, uno dall'altro, ci sono, non mi ricordo più, 12-13 capitoli di confronto, ma che riguardano un po' tutto. È un trattato di liberalizzazione del commercio. Il problema qual è? È che non vuole abolire solo gli ostacoli al commercio che consistono nelle barriere tariffarie, quindi dazi, quanto paghi per esportare e importare, che ci sono da entrambe le sponde dell'Atlantico e che più o meno si compensano, ma punta a, come dire, demolire tutte quelle che sono anche le barriere chiamate non tariffarie, ma che sono barriere magari di carattere normativo, che hanno delle loro origini, possono essere barriere normative ambientali o di tutela dei lavoratori o della salute. Cioè, per fare un esempio, se io innalzo, no, un quantitativo massimo di un metallo pesante che al termine di un processo industriale viene rilasciato nell'acqua, e lo innalzo perché prima era più basso, mi sono reso conto, la ricerca è, una società potrebbe dire, un'industria, una corporation, ma scusa, tu mi stai, con questa normativa mi stai ostacolando, mi stai peggiorando, mi stai arrecando un danno, e questo tanto è vero che il vero obiettivo sull'abolizione delle barriere non tariffarie è che è stato previsto un apposito strumento per tutelare le imprese che mai, poverine, si trovassero a incappare in una situazione del genere, o come è successo in Egitto, la partecipata, la municipalizzata del Stato d'Egitto decide di aumentare lo stipendio di un tot, di un minimo ai lavoratori, la società, questa Veolia, che aveva l'appalto per gestire il servizio locale, adesso mi ricordo più se era di igiene ambientale o idrico, cita in giudizio lo Stato d'Egitto per così fanno negli Stati Uniti, hanno fatto le multinazionali o del tabacco, e tanto che appunto bisogna tutelare a tutti i costi le imprese, che si creano delle strutture particolari che sono poi degli arbitrati internazionali di forma di tribunali così chiamati speciali, ma in realtà sono degli arbitrati di business lawyer che sono deputati a risolvere questo tipo di controversie, che non passano più dalla giustizia ordinaria e democratica di ogni Stato sovrano, ma possono, perché hanno bisogno di fare fretta, utilizzare uno strumento del genere. Ecco, questo è l'idea un po' del TTIP. A me è capitato di occuparmene da aprile 2014, quando un giorno mi invitano all'ambasciata di Roma col mio presidente onorario, che ha fondato il Movimento Consumatori a Milano nell'85, visto che lui è un illustre professore di diritto industriale e quant'altro. Non mi è sembrato poi così strano, perché non ci hanno detto che si sarebbe parlato del TTIP, che io tra l'altro a marzo 2014 neanche conoscevo. Sono andato con lui e poi in realtà mi hanno chiesto anche di invitare un altro paio di associazioni di consumatori, cosa che ho fatto, e poi è venuto fuori che l'oggetto era il TTIP e che l'ambasciata americana era molto stupita che in Italia il dibattito non fosse neanche ancora iniziato, perché ad aprile 2014 il dibattito in Italia non era iniziato, c'erano delle persone che si occupavano, ma è diventato pubblico il discorso TTIP il 16 ottobre 2014, quando a Roma, sotto la presidenza italiana, Calenda, viceministro dello sviluppo economico con delega al TTIP, e Renzi convocano a Palazzo degli Apostoli a Roma il primo evento pubblico di presentazione, dove tra l'altro chiedono il grande successo democratico italiano sul TTIP, maggiore trasparenza all'Europa, e di iniziare a pubblicare qualcosa, ad essere un pochino più trasparenti. Ah sì, perché poi la cornice ovviamente di tutto questo è che sono segreti, cioè i lavori, i documenti sono segretati, non sono pubblici, sono accessibili solo in delle reading room specifiche che puoi prenotare solo se sei un parlamentare europeo, con un certo tempo, non puoi fotografare, quant'altro è. Allora, essendo segreti, il governo italiano chiede, come presidente, di desecretare degli atti, poi in realtà desecretano il mandato, che è il mandato che il Parlamento europeo ha dato all'UE, cioè ha dato quindi alla Commissione, per contrattare. peccato che il mandato a negoziare fosse già pubblico e circolasse in rete da una valanga di tempo. Questo per dire cosa? Che di TTIP in Italia si parla più o meno con potenza dal 16 ottobre, perché quattro giorni dopo quella cosa lì c'è la puntata di Report, e domenica, non una puntata particolarmente brillante, perché in poco tempo non sono riusciti a costruire una trasmissione a livello delle puntate medie di Report, però intanto l'hanno fatta, sono riusciti a far uscire questa cosa. Il giorno dopo sui giornali non si trova tutto il lavoro di Piazza Santi Apostoli, del governo e di quant'altro, che comunque era stata un pessimo spettacolo in cui il governo italiano aveva dato il massimo appoggio possibile, incondizionato, per la firma del TTIP. Non esce niente, il giorno dopo ci sono le foto sui giornali di Renzi che fa i selfie con la D'Urso. Questo per darvi un po' la gravità della situazione. Però intanto si sviluppa una campagna forte in tutti i paesi europei, in alcuni di più, altri meno. In Germania è fortissima, in Inghilterra è forte, in Italia sta iniziando ad avere un peso considerevole. E questo perché? Perché bisogna alla fine interrogarsi, io avrei bisogno di sapere quanto tempo ho ancora, ma alla fine bisogna bisogna anche un po' interrogarsi sui perché. Perché in realtà, se gli intendimenti sono la liberalizzazione, agevolare il commercio, abbattere non solo i dazi ma anche quant'altro, c'è da chiedersi se tutto ciò ci può essere utile. Forse la campagna, ad esempio il Movimento Consumatori, si è motivato immediatamente ad aderire alla campagna già solo per la segretezza. Se siamo arrivati nel 2015 a gestire in questo modo le questioni più importanti del pianeta, perché lì poi si modellano tutti gli standard produttivi, i modelli di business, in questa maniera qui siamo rovinati, perché appunto bisogna trovare delle nuove formule di architettura istituzionale internazionale. Però detto questo, ci dobbiamo chiedere perché in realtà, perché si fa questo? Perché il TTIP, se lo si misura sugli studi di impatto, perché di per sé, se non vogliamo essere ideologici, bisogna anche andare a vedere, uno, se può essere utile, e due, se fa danni. Per verificare se è utile, ci sono stati fatti degli studi di impatto. Uno lo trovate anche sul sito del governo italiano, di Prometeia, poi ce n'è un altro nel CERN, ce n'è un altro, ce ne sono diversi. Sul sito della campagna Stop TTIP trovate i riferimenti. Tra l'altro adesso è uscito anche il primo libro della campagna Stop TTIP, la firma di Bersani, Monica Di Sisto, Zoratti, insomma adesso di materiali iniziano a trovarsene, ci si può informare. Però tutti gli studi di impatto di fatto ci dicono che non è che ci sarebbero questi risultati mostruosi, cioè nel senso che creiamo, distruggiamo tutto, ma almeno creiamo un sacco di occupazione, no, ma stiamo parlando di aumenti del PIL dello 0,5 in magari 10 anni, con tutto a regime, vento a favore e anche tanta tanta fortuna. E se loro stessi scrivono queste cose, allora le motivazioni di questa saldatura sono altre, nel senso, che senso ha scardinare gli ordinamenti democratici europei? Perché questo per me è il tema. Noi con molta fatica ci siamo creati un nostro modello di democrazia negli ultimi due secoli, a partire dall'Inghilterra in poi, perfettibile, quant'altro è, ma ce lo siamo inventati, di tipo parlamentare, di tipo democratico. Non ci piace, lo vorremmo cambiare, c'è una crisi incredibile, ma lo vogliamo cambiare di dentro. Non vogliamo che in realtà il commercio sia ciò che, come dire, conta a livello istituzionale, perché ormai questi trattati noi non li firmiamo più come Italia, li firmiamo come Unione Europea, e questa è la realtà, che ci piaccia o meno. Quindi già c'è un bypassamento dei parlamenti nazionali, ma in questo caso qui, con l'approvazione di poi delle uniformazioni delle legislazioni, per esempio pensate in campo agroalimentare, che cosa vuol dire, visto che abbiamo discipline così diverse dalle due sponde dell'Atlantico, e molte cose che da noi non si possono fare, non si possono fare negli Stati Uniti invece si possono fare, no? Allora, questo processo di uniformazione va a discapito poi del potere dei parlamenti, dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli regionali di deliberare, e quindi di fondo quello che rischiamo di più è di distruggere un'identità culturale e un senso di democrazia che ci siamo inventati in Europa a partire da qualche migliaio di anni fa, perché di fatto la posta può essere questa. Se, visto che gli studi d'impatto dicono che in realtà cambierebbe poco, noi esporteremo, tutta l'Europa esporterebbe un po' di più negli Stati Uniti, ma diminuirebbero moltissimo gli scambi infraeuropei. Ma cioè, è una cosa tra l'altro geniale, perché così diciamo sì, cambia poco, inquiniamo molto di più, perché tanto tutti i trasferimenti di beni e prodotti negli Stati Uniti anziché in Germania è. In realtà indeboliamo l'Europa. Bisogna chiedersi perché. Dicevamo probabilmente per un discorso di dominio. Perché questi trattati? Anche per ragioni geopolitiche, bisogna concentrarsi anche su questa cosa qui. Nel TTIP è previsto il capitolo energia. A me risulta però che gli Stati Uniti siano là e l'Europa sia qua. Non mi risulta che esista un oleodotto che congiunge Lisbona con New York. Che senso di la partnership energetica nel TTIP? Cioè, quindi nel TTIP anche, io mi sto limitando a dare alcuni spunti in 20 minuti, un capitolo energetico. Allora, questa è geopolitica, perché l'Italia e l'Europa a chi sono legati energeticamente, chi più chi meno? Non agli Stati Uniti d'America. E tra l'altro quella roba lì, cosa vuol dire? Di nuovo navi petroliere che viaggiano, perché loro hanno raggiunto la sostenibilità energetica ancora sugli idrocarburi cioè fa impressione, perché sono cose, cioè per questo bisogna occuparsi. Però la grande svolta, e vado a chiudere, è che le campagne come TTIP permettono a ciascuno, a livelli diversi e a seconda del tempo che può dedicare e della velocità con cui puoi agire, di iniziare a informarsi, di iniziare a imparare qualcosa, di vedere il mondo sotto angolazioni visuali diverse. E questo comunque è un valore a prescindere da come andranno questi trattati, nel senso che qui è nata effettivamente una nuova scolarizzazione di base che non riguarda solo il TTIP, ma la difesa di tutti i principi e i valori che per noi sono costituzionali, ma sono universali, quindi che siano i beni comuni, o sia il diritto allo studio, che sia il diritto alla salute, ed è diffusa, è enorme, e questo è un grande segno di speranza, perché ormai questo processo di autoformazione, di condivisione, di partecipazione è iniziato e lo si vede, è tangibile. Io sono stato appunto a tre giorni a Bruxelles con i coordinatori nazionali della campagna Stop TTIP, con tutti gli altri paesi europei, cos'era, a novembre, e vedi qual è anche la qualità dell'impegno civico di cittadinanza attiva. Allora, questo è un patrimonio che non il TTIP, opinione personale, non si chiuderà, sono 3 anni, sono così forti, tra l'altro adesso Obama è appena stato bloccato al fast track su quello transpacifico, adesso l'altro giorno ha rinviato il voto in Europa sui nuovi emendamenti al mandato, secondo me non ce la faranno, però non desisteranno mai, oggi si chiama TTIP, non è, finché non si trova il modo di iniziare a ribaltare degli equilibri e inseminare dei germi di speranza, che non sono solo l'autoformazione, perché se noi invece che ballare al ritmo della carta di Milano di Expo iniziamo a ottenere piccole cose, tipo che non si possa più speculare sulle derrate alimentari a livello finanziario costruendo dei titoli derivati, no, su questi, noi non abbiamo bloccato la finanziarizzazione dell'economia, ma abbiamo iniziato da un primissimo metro che abbiamo strappato, e avanti così, e questa campagna sta avendo degli esiti straordinari, tanto che non si aspettavano di essere frenati in questa maniera, hanno i nervi tesi, grazie a Dio l'informatizzazione delle comunicazioni ormai permette un'auto-organizzazione fortissima. Questi giorni abbiamo assistito a mail bombing, ad attività di volantinaggio più tradizionali, a momenti, eventi e quant'altro, è un continuo fiorire. E quindi, insomma, anche se probabilmente il TTIP non verrà approvato in queste sue forme, non verrà approvato adesso, comunque tutto quello che stiamo facendo adesso non è sprecato ed è l'inizio di un germoglio che ci ritroveremo, ma molto prima di quello che noi possiamo pensare, a disposizione di tutti, però questa volta.
Ringrazio davvero Alessandro Mostaccio per il brillante e appassionato intervento, grazie mille per averci anche portato una prospettiva molto al di dentro di queste dinamiche non solo nazionali ma anche internazionali. Il mondo si sta muovendo, pensate nell'evento che c'è stato mondiale, più di 700 realtà in tutto il mondo hanno manifestato, chi fosse anche interessato, qui a Torino c'è un comitato, trovate dei membri attivi lì in fondo. In particolare Rossana Beccarelli, che conosco. Alza la mano, così ti vedono bene.